Il podcast non è né un contenuto né una forma. Il podcast è un linguaggio comodo, personale, economico, di moda e tra i suoi aspetti importanti anche il luogo nel quale questo podcast viene registrato. Questo non sono io a dirlo, ma è un giornalista di una testata online, esperto di radio ed esperto di podcast. Tra le tante cose che ovviamente dice, molto interessanti relativamente al mondo dei podcast, dei quali magari parleremo in un'altra occasione o fuori onda, caro
Guarda. Ciao
Max, ciao.
Nick, ciao. Ma è perché questo giornalista ha visto la nostra sede o...
No, perché questo giornalista che fa sempre il suo podcast da casa, è un luogo molto personale, dove riesce appunto a sentirsi in grado di esprimersi in modo naturale e personale e quindi a arrivare forse con più efficacia agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E quindi ripensavo al nostro luogo di registrazione nel quale ci troviamo adesso e dov'è bello ritrovarsi.
Sì, sono
Molto bello
d'accordo, molto bello. Ti
ritrovarsi.
ringrazio, ti
Quella che io
ringrazio.
chiamo volgarmente o in modo scherzoso, per meglio dire, la nostra sala di registrazione, che in realtà, come sappiamo, è la sede dell'associazione
Sì, detta
sportiva
anche la tana di Max.
La Tana di Max, esatto. E così, pensando a quanto è bello ritrovarsi nella Tana di Max, ovvero nella sala di registrazione del nostro podcast, pensavo a quegli episodi particolari, differenti, diversi, anomali che in questi quasi 2 anni di podcast abbiamo registrato. Un anno fa circa, in compagnia di coach Andrea Liberalotto, tu eri presente, no, qui
Sì.
fisicamente, ma eri completamente afono e ho condotto
Una delle poche volte in vita che
praticamente.
sono stato
Ho
afono.
condotto da solo, anche se c'eri in modo fisico. Mentre in queste vacanze natalizie che hai registrato da solo la puntata dedicata al torneo della Befana, io ero assente per un impegno personale. E ultima, ma non ultima, quindi ultima forse in ordine cronologico, la
Vero?
puntata, l'unica al momento registrata on the road, quindi in trasferta, che abbiamo registrato in compagnia della giocatrice Raelynn Dalì a San Martino di Lupari.
Un mito sta ragazza, un mito.
E quindi, Max, bello ritrovarsi qui.
Bello ritrovarsi qui, quindi andiamo con il classico annuncio, perché il classico non smonta mai dall'essere di moda.
E neanche il lusso passa
Esatto.
mai di moda. Quindi per una volta di perché non vai col
Con
lussuoso.
il nostro lussuoso annuncio.
Vabbè, non so se sia lussuoso, probabilmente ormai è classico e
Però è
comunque
nostro.
questa seconda stagione lo utilizziamo ancora. Poi se ci sarà una terza stagione del podcast, casomai cambieremo. E quindi, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Knocking on Heaven's Door, nella versione dei Guns N' Roses, diamo il via alla 18ª puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. È un lusso che possiamo permetterci?
Assolutamente sì.
Signore e signori, è con noi Maurizio Toniolo! Ciao
Ciao,
Mauri,
ciao, ciao, ciao
benvenuto a
ragazzi.
Pick and Pod.
Grazie
Benvenuto.
mille, grazie
Siamo
mille.
davvero contenti di avere Maurizio in nostra compagnia. Sì,
Anzi, direi di più, onorati, mi sembra giusto.
assolutamente.
Mi sembra eccessivo onorato.
Beh,
No,
insomma.
beh, lascia stare, io ho avuto il piacere di essere prima allievo di Maurizio nei corsi della federazione, in modo particolare nel corso di allenatore di base e poi successivamente anche di poter essere suo assistente, quindi con orgoglio assistente di Maurizio,
Sì, e
allenatore.
ti faccio notare che prima è venuto fuori che, il discorso che è stato invece mio allievo per il corso istruttore mini basket e nonostante questo ha fatto un'ottima carriera qui
E
nel
forse
basket.
grazie proprio perché sono passati qualche anno, si ricorda volentieri il corso che ha fatto con
Che
te.
bello, che bello.
No.
Grazie, grazie, è stato...
Il corso mini basket è stato estremamente divertente.
poi alcune cose sono cambiate anche lì e non ho più nemmeno più rinnovato la tessera, quindi adesso non ho più nemmeno la tessera mini basket, ormai penso da 15 anni. Però quel corso lo ricordo con estremo piacere.
Ok, comunque per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che non conoscessero Maurizio, ma insomma se sono istruttrici o istruttori, allenatrici o allenatori lo conoscono sicuramente, Maurizio dal 2018 è responsabile tecnico della Pallacanestro Vicenza 2012 e nell'ultima stagione, quella che si è appena conclusa, ha allenato l'Under 14 Elite e l'Under 17 Eccellenza. Ed è ai nostri microfoni, caro Max, e siamo davvero contenti.
Esatto, bene.
Scopriamo un po' Maurizio.
Scopriamo un po' Maurizio. Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket?
Avevo finito la prima media, era il 71 mi sembra. E io abitavo a Mestre in una zona abbastanza adiacente adesso al centro, però all'epoca era campagna, secondo tutti, e secondo i mestrini, quelli che abitavano nel vero centro. Ed era la zona della Cipressina. Le strade lì erano ancora sterrate e c'era una chiesa con un campo da calcio dietro che io frequentavo regolarmente, dove trovai pochissimi ragazzini che giocassero, d'accordo? Però si giocava a calcio. Un'estate, d'accordo con il parroco, un appassionato di pallacanestro della zona, che aveva una squadra che faceva la promozione maschile, decise di trasformare il campo da calcio in un campo da basket, dove poi giocava la domenica mattina alle 11 in concomitanza con la messa la partita della promozione
con le campane che annunciavano il riscaldamento
dei giocatori. E lì ho cominciato a giocare guardando quelli più vecchi di me, che già giocavano, e ho imparato a giocare da solo.
Ah, da autodidatta?
Sì, assolutamente autodidatta, tanto che quando poi sono tornato a scuola e l'anno prima ci mettevano a provare a giocare e io non tenevo il pallone in mano perché fino a quel momento usavo solo i piedi per giocare a calcio, diede un'impressione incredibile all'insegnante di educazione fisica, il quale mi disse: cavolo, ma dove hai imparato? E io gli ho spiegato la situazione, ma quello è stato il primo imprinting. Già guardavo qualcosa, quel poco che facevano vedere in televisione la domenica pomeriggio, ogni tanto facevano vedere mezza partita, cioè all'epoca c'erano due tempi da 20 minuti, e guardavo quello, però questo è stato veramente l'inizio, assolutamente autodidatta. Poi ho cominciato a giocare a pallacanestro in una società che era a Campalto, proprio dalla parte opposta della città, si prendeva facendo un pezzo a piedi, un autobus, e al ritorno post allenamento c'era da fare una corsa ancora in divisa, con i vestiti in mano, per prendere l'ultimo autobus, perché altrimenti c'erano 7-8 km a piedi per arrivare a casa, per prendere l'ultimo autobus. E ci giocava regolarmente all'aperto. Estate, inverno, caldo, freddo, nebbia, neve, ci giocava all'aperto. Non c'erano palestre, cioè, questa era la verità, non c'erano palestre. E siccome facevo quello e giocavo contemporaneamente a calcio, ed era la prima superiore, dopo un 4 in latino, mia madre mi convinse a scegliere uno dei due, e io continuai a giocare a calcio. L'ho ripreso successivamente intorno ai 18-19 anni e ho giocato fino alla promozione.
E qui io posso inserirmi dicendo che Mauri è molto bravo a giocare a calcetto, quantomeno io calcio non ho mai avuto il piacere di vederti, un feroce agonista durante le partite di calcetto, e lo possiamo dire fieramente interista.
Assolutamente, assolutamente interista.
Ok, e quindi poi il basket com'è che rientra, poi, diciamo, nella tua vita e lasci il calcio?
Poi alle superiori ho fatto continuato a giocare a calcio, alla fine ho ripreso a giocare a basket all'interno della
scuola?
Della zona dove abitavo, del quartiere dove abitavo, ma sempre in maniera molto molto amatoriale, solo per puro divertimento. Ho fatto il servizio militare e alla fine del servizio militare, rientrato, degli amici avevano fondato questa società di pallacanestro e c'era un gruppo che era senza allenatore. Io sono andato a vedere una volta passando, guarda, se vuoi provo a darvi una mano, a prenderlo io, e da lì è cominciata. Sono iscritto subito al corso, iscritto immediatamente al corso. Ho fatto il corso per allievo allenatore all'epoca, che erano i 2 anni, ho arbitrato le mie 40 partite.
Tecnico del basket.
Tecnico regionale, bravissimo, tecnico regionale. Ho arbitrato le mie 40 partite e poi feci l'esame con Stefano Bizzosi e da lì ho continuato a allenare per 3-4 anni nella mia società che era la Cipressina lì a Mestre. E poi ho cominciato a uscire, prima sono andato a allenare a Noale, poi da lì sono andato a Solesino e da lì è cominciato.
È partita la tua lunga carriera. Quindi
Bizzosi, altro mio allievo, costruttore in basket, la cronaca.
Capo allenatore alle finali nazionali Under 19 di Fidenza, se non ricordo.
Sì, adesso sì, credo sia.
E anche della Serie B interregionale che voleva salire in binazionale. Un bel progetto lì. E poi ovviamente oltre al tuo percorso da allenatore, che come abbiamo detto tuttora ovviamente prosegue, c'è anche il tuo percorso da formatore poi per la federazione. Quando è che nasce l'idea di così intraprendere anche il percorso di essere allenatore degli allenatori?
Allora, devo tutto a Claudio Albanese e Mario Bergamo. Cioè, veramente, loro mi hanno portato dentro, mi hanno fatto vedere qual era quel mondo lì. Uh-huh. A me insegnare non è mai dispiaciuto, certo. Sempre appassionato, e da lì ho cominciato. Prima ho fatto l'assistente per qualche anno, poi ho fatto il corso per formatore, ho cominciato a fare anche il capo formatore, ho avuto la fortuna di fare l'RTT per il prima per la provincia di Venezia, e poi per il Veneto per quasi 4 anni, e da lì ho continuato a fare il formatore fino a un paio d'anni fa, quando si è interrotta l'intesa con la federazione.
Certo. E nel tuo percorso ovviamente di allenatore e formatore hai anche incrociato un po' le squadre nazionali giovanili, sì. Perché a parte ci hai raccontato della sua fuori onda, possiamo dire la tua primissima esperienza a fine anni 80?
Sì, 89.
Okay.
Sì.
E poi però anche con Gaetano Gebbia, quando era lui, no, il responsabile del settore squadre nazionali maschili, ricordo.
Con Gaetano ho fatto un paio di estati in cui ero con la nazionale Under 15 e sono state esperienze estremamente positive, belle, vedi un mondo che spesso non immagini, un'organizzazione che dovrebbe esserci in tutta la società ma non c'è, e altri aspetti più politici e meno tecnici, certo. Che però ti aprono gli occhi su quello che è il reale mondo che comanda le federazioni, lo sport in Italia.
Sì, perché giustamente la federazione, essendo statale, insomma comunque affiliata, no, a un ente, chiaramente ha tutte quelle dinamiche poi al suo interno legate anche aspetti politici, esatto. Inevitabilmente ci si scontra o comunque li si conosce. Ma tornando un po' indietro, quindi diciamo all'allenatore di settore giovanile, quali sono gli aspetti secondo te più gratificanti di questo ruolo e quelli invece che si potrebbero catalogare, diciamo, in quelli negativi o meno gratificanti?
Allora, più gratificanti sono il ricordo che hanno ad anni di distanza i giocatori che hai allenato. Mi è successo ultimamente di andare a giocare una partita in un posto dove sono stato 8 anni ad allenare e, saputo che andavo a giocare la partita, sono venuti giocatori che non vedevo da 10 anni a salutarmi, adesso con moglie e figli sono venuti a salutarmi e siamo stati 2 ore assieme con estremo piacere. Qualcuno mi dice: se sono arrivato ad avere un figlio, una moglie, eccetera, devo molto a te. Io dico: guarda, devi molto ai tuoi genitori che ti hanno educato. Io cosa ho fatto? E lui mi ha ripetuto che gli insegnamenti dati nella vita, oltre che nella pallacanestro, sono stati estremamente utili poi per poterli mettere in pratica in vari aspetti della vita, non solo in quello della pallacanestro. Gli aspetti
un po' meno gratificanti o negativi, diciamo così,
ma
non ci sono.
Credo che siano il fatto di dover sempre duellare con genitori che vedono nel figlio la rivincita ai loro fallimenti.
Sì. E quando la proiezione di quello che avrebbero voluto essere pongono nel figlio, e quindi si crea un po' questa frustrazione.
Assolutamente, in loro si crea una frustrazione. Creano degli scompensi al figlio, e adesso, andando avanti con l'età, sono molto meno attento nel dare risposte decise, e quindi dico sinceramente a loro che stanno facendo del male al loro figlio. Mm. E allora lì si creano dei conflitti.
Quindi diciamo che con gli anni si diventa meno diplomatici.
Assolutamente.
No, ma sì,
perché, perché hai molto meno da perdere.
Ah. Okay. E anche perché ne hai già viste tante, e quindi a un certo punto dici forse è meglio essere più diretti.
Tra babbi procuratori, mamme, chiocce.
Però tornando un attimo agli aspetti gratificanti che citavi, quindi un po' questa trasmissione dei valori. Tu hai anche avuto qualche collega allenatore o persona con la quale hai collaborato che ti ha un po' condizionato, ecco, influenzato, per meglio dire, nel modo anche con quale alleni, perché poi tu sei una persona, io ti definirei molto coerente nel suo portare avanti in campo e fuori dal campo il suo percorso anche educativo e formativo con i ragazzi.
Allora, credo che la base di tutto sia il fatto che si debba ricercare il miglioramento del singolo. Ok, sicuramente, come dicevo prima, Claudio Albanese e Mario Bergamo. Mario Bergamo, in maniera particolare, su questo è estremamente intransigente. Cioè, per lui esistono i fondamentali prima di tutto e soprattutto. Allora, può non essere completamente così che esistano solo i fondamentali, però esiste il miglioramento del giocatore. Il giocatore va migliorato possibilmente in tutti gli aspetti, anche nel rispetto degli avversari, nel rispetto dei compagni. Ok? Quando, soprattutto tornando al discorso di prima, c'è un genitore che tende a fare da procuratore al figlio e quindi da fuori dà consigli di vario tipo, prima ancora di affrontare il genitore, ne parlo con il ragazzo direttamente, certo, dicendo: ci sono io, quello che dice quel signore fuori non ha importanza. Perché qui quello che ti dico io serve a te e serve ai tuoi compagni. Perché se giochi da solo vuol dire che non sei rispettoso nei tuoi compagni, allora devi cercare di andare a giocare da un'altra parte. Oppure fare uno sport individuale dove sei da solo. Questo è l'aspetto base, secondo me, che va a migliorare il giocatore sotto tutti i punti di vista, non solo quello tecnico, quello fisico,
ma anche quello mentale,
ma quello mentale
e socio-relazionale,
esatto, certo, educativo.
E quindi mi veniva in mente, mentre Maurizio parlava, il discorso che noi diciamo spesso, no? Sono giovani ma non stupidi i ragazzi.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi quando dicevi, no, di parlargli direttamente di questa cosa, tu quest'anno avevi un gruppo poi di under 14 anche, quindi terza media, si può dire tutto, no, che, ma, dei giovani, ma sul fatto che siano stupidi sarebbe un errore nostro, degli adulti, nel momento in cui ci relazioniamo con loro.
Hanno una problematica, che l'utilizzo del cellulare li porta a scrivere invece che a parlare. E allora li porta a leggere invece che ad ascoltare. La loro attenzione dura pochissimo tempo, ma l'esperienza...
Tempo di una scrollata dello schermo.
L'esperienza mi ha insegnato questo, che li guardo in faccia mentre parlo, sempre girando la testa in continuazione. Continuo.
Quindi i cervicali vanno bene?
Sì. Per il momento sì.
Vabbè, ma Mauri è un marino fisicamente.
Magari. Questo porta a cosa? Che ogni tanto vedi
chi distoglie, no, lo sguardo.
Qualcuno che ha gli occhi che guardano te, ma stanno pensando totalmente all'altro. Allora, l'altro trucco è, una volta parlato e spiegato, far cominciare l'esercizio a questo. Il quale la prima volta che sbaglia e viene cazziato o punito, ok, immediatamente la volta successiva tende a stare attento.
Certo.
Allora, loro sono tutti molto più svegli, più pronti, vedono un milione di cose.
Hanno miliardi di stimoli.
Sì, assolutamente. Però non sono pronti ad ascoltare. Io capisco, ogni tanto parlo con i genitori, dico non vi invidio, perché non è facile farsi ascoltare a casa. Perché ogni tanto vivono in un altro mondo, ma è dettato dalle condizioni attuali.
Certo.
Una volta era più facile con i ragazzi, sia per gli schemi motori, perché vivere all'aria aperta ti portava a sviluppare...
Correvano, saltavano, rotolavano, erano più in equilibrio.
Esatto, assolutamente. Ma poi anche perché erano abituati a dialogare, a stare assieme, a muoversi assieme, Adesso...
Perché anche il tempo tra di loro era dialogare, adesso spesso ognuno, poi già in spogliatoio, si rifugia nel proprio smartphone.
Sì, sì, sì. Portai a fare un torneo a Trento, mi sembra San Donà, anni fa, e proibì l'utilizzo del cellulare, cioè ho detto ai genitori il cellulare lo lasciano a casa, e questi vennero senza cellulare. A tavola c'erano altre squadre, cioè noi eravamo su un tavolo, sull'altro tavolo c'era un'altra squadra. Allora, l'altra squadra era tutti zitti, tutti al cellulare, che probabilmente si messaggiavano, sì, facevano giochi al cellulare.
Quelli di online, là, certo.
I miei, con mia somma gioia, che si lanciavano dietro la mollica del pane. Facevano gli scherzi aprendo il sì, barattolino del sale.
Il sale nel bicchiere, okay, chiaro, grande classico.
Riempivano di qualsiasi cosa il bicchiere di
del compagno girata,
che si girava. Cioè. Riempivano le patatine con il pepe. Bellissimo, io ho sì, lasciato fare. Okay, perché era estremamente divertente come potessero capire quello che noi si faceva sempre. Cioè. Quelli che erano scherzi, che si facevano regolarmente e che non si fanno più perché... Sì.
Il sogno bloccato. Sarebbe stato vedere saltare fuori un mazzo di carte a quel punto.
Mancava quello.
Ci arriveranno. Sì, sì. E tra l'altro volevo chiederti, visto che abbiamo fatto anche insieme un'esperienza al torneo di Vienna, sì, quello resta ancora un'occasione, forse no, dico, ma ce ne sono tanti, sì, per vivere però un po' un modo differente anche la pallacanestro.
Sì.
Dormire sì, tutti sì, insieme sui materassini dentro quello, un'aula.
Quella è un'esperienza clamorosa. Io la feci e fui il primo italiano a farla. Nel 91 con la squadra del annata era 78 di Noale e si giocava non so dove si gioca adesso, okay, giocava solo nella zona oltre il Danubio, ok, e il torneo era ridotto perché era la prima edizione del torneo. Ci arrivai perché durante l'estate precedente in un camp in Croazia conobbi il figlio di un allenatore, un ragazzo austriaco che era lì a fare il camp, e il quale mi scrisse e mi invitò al torneo, mi chiese se volessi andare. Io mandai una lettera di presentazione perché all'epoca, sì, un fax, c'era il fax.
Beh, sicuramente.
Mandai un fax e andai a farlo e fu un'esperienza. Poi, parlando con altre persone che conoscevo, ho cercato di diffonderlo e a poco adesso ci partecipa il mondo.
Sì, il mondo. Dall'Under 12 all'Under 20 maschile e femminile.
Sì, sì, è un torneo pazzesco.
Beh, l'hai fatto anche tu, Max?
Sì, Vienna l'ho fatto anch'io, però la terza edizione l'ho fatta in albergo e non perché cominciavo con una certa età ed è bellissimo, anche perché quando lo racconto ai genitori dico quante volte vostro figlio potrebbe giocare a una partita di Eurolega o giocare all'estero.
Sì, sì,
è un altro basket, un altro modo... Beh, l'edizione che ho fatto io erano 5.000 atleti, quindi 400.
Tu l'hai fatta una con la neve?
Ne ho fatta una con la neve.
E poi dipende quando sì, arriva Pasqua, no?
Però sì,
no,
poi viene una città camminabile,
sì,
splendida da vedere, una capitale europea piena di storia, di cultura.
Assolutamente.
Per i ragazzi è un'esperienza molto bella se riesci a far vedere anche altri aspetti oltre a quello. Però, come dici tu, Massimo, il vivere assieme, lo stare dentro una stanza... a dormire assieme è una cosa incredibile che li forma e li aiuta.
Io ho ancora i 2000 che si ricordano la notte delle scarpe volanti perché alle 2 di notte non dormivano, non stavano zitti, ho cominciato a lanciare scarpe.
O la festa finale nella grande messa, o il pub dei coach dove sì, si bevono birre in modo...
Dove c'è il miracolo della birra.
Io ricordo due aspetti. Allora, il primo è la prima notte... fatta lì il primo torneo, io mi ero messo la sveglia un po' prima, ho detto mi alzo, vado a farmi una doccia e poi sveglio i ragazzi per andare a giocare le partite. Nel momento in cui suono la sveglia e alzo la testa, vedo l'incredibile corsa dei sacchi, cioè due dentro i sacchi a pelo facevano una corsa saltando gli altri che dormivano.
Bellissimo.
Una cosa clamorosa. E io lì sono scoppiato a ridere, cioè... detto, questi hanno già interpretato il torneo nella maniera migliore possibile.
L'approccio è già quello
sì,
giusto.
Sì, sì, assolutamente.
E il secondo aspetto che...
Il secondo aspetto, se si può dire,
certo,
vado a farmi la doccia e ci sono le docce. Mentre io mi cambio e sto per entrare in doccia e quindi non ho indumenti addosso, arriva una ragazza olandese che si cambia e anche lei va a farsi la doccia, senza cose che da noi sarebbero state...
Sì.
inimmaginabili, ma per loro era normale, per noi becchettoni italiani.
Certo, era cosa?
Cos'è questa storia? Però vabbè.
Confermo le docce, confermo gli episodi.
Bellissimo, bellissimo, bisogna tornare.
Sì, assolutamente.
Max, andiamo un po' anche sul tecnico, certo, avendo la fortuna di avere Maurizio.
Bisogna approfittarne, dobbiamo,
assolutamente. Vai.
Allora, cominciamo dalle prime fasce del settore giovanile, quindi gli anni delle medie, under 12, che è comunque ancora mini basket, anche se
esordienti, sì.
Anche se
il tesseramento inizierà a quell'età, adesso.
Esatto, quindi under 13 e under 14. Ha detto che ovviamente ogni gruppo ha il proprio percorso motorio, la propria storia, le proprie caratteristiche, il proprio percorso tecnico, di gioco, di esperienza. Quali sono le priorità per quella fascia d'età, le priorità tecniche o di esperienza? Cioè, non so, tecnica di tiro, mano debole, l'uno contro uno con palla rispetto a quello senza, meglio proporre situazioni di 2 contro 2, 3 contro 3, piuttosto che di 5 contro 5. È importante instillare l'aggressività, difesa, tout court, inserisci idee, principi di situazioni speciali come ad esempio le rimesse, ti ho buttato lì una caterva di roba, scusami.
No, no, assolutamente. Allora, io penso che intanto già prima, e cioè ai 10 anni, si debba far lavorare i ragazzi in maniera equilibrata con entrambe le mani, facendo lo stesso numero di ripetizioni, mano forte, mano debole, in modo che loro abbiano una bilateralità già sviluppata. E siccome quelli sono le fasi sensibili, se loro apprendono in modo corretto, non serve fare esercizi impossibili, ma in modo corretto, come mettere la mano sulla palla, poi tutto il percorso successivo è facilitato. Ok, perché spesso e volentieri si vedono questi ragazzi che massaggiano il pallone,
non lo schiaffeggiano,
non lo spingono dall'alto in basso, da dietro in avanti, da avanti indietro, lo massaggiano, lo girano, eccetera, anche sui modelli concessi dalla televisione, quindi soprattutto sui modelli NBA, dove le infrazioni, eccetera,
sì, accompagnata.
Sono continue. Quindi quella è la prima cosa. Come la tecnica di tiro è estremamente importante, insegnarli in maniera corretta. E qualcuno mi dice, sì, però così non tirano mai da 3 punti. E non è un problema. Tiri da 3 punti quando hai la forza per tirare a 3 punti. Quando non ce l'hai, tirerai da 2. D'altronde, i grandi tiratori cominciano e fanno 100 canestri da 2 metri e poi si spostano a 3 metri di distanza. Quando arrivano a farne 100 da 3, si spostano a 4 metri e così via. E questo è in base alla forza, senza andare a creare svantaggi sulla tecnica di tiro. Quindi, secondo me, l'utilizzo delle due mani, la tecnica di tiro, sono le prime due cose da fare. Assieme alla tecnica di tiro, pari pari, deve esserci la tecnica di passaggio, che è il fondamentale, che noi sviluppiamo meno e all'estero sviluppano di più. Noi abbiamo i passatori perché magari i ragazzi hanno intuizione, loro riescono a leggere in anticipo la cosa. Ma sulla tecnica di passaggio, secondo me, lavoriamo troppo poco, e lo dico, mi metto anch'io in mezzo, sì, che ogni tanto vedo degli errori, poi la tralasciamo e tendiamo ad andare più sul ball handling e sul palleggio. Quando poi ci rendiamo conto che l'80% del gioco è senza la palla.
Sì.
E nel gioco senza la palla, il movimento senza palla viene premiato al passaggio, non dal palleggio. Io non gioco mai 5 contro 5. Fino ad under 17 non gioco mai 5 contro 5. Gioco 2 contro 2, 3 contro 3. Una volta il campo era diviso sempre mediamente in giochi a 3 e giochi a 2, su un lato e sull'altro del campo. E c'erano queste motion offense, okay, questo attacco in movimento, che creava sempre situazioni a 2 o a 3. Ancora adesso, però, ieri ho visto la finale,
sì, la gara 1, gara 1 di... registriamo all'indomani, esatto, di gara 1 delle finali, e sia NBA in realtà che di Serie A,
e alla fine giocano in 2 e 3 stanno a guardare,
pronti a sparare,
ok, e 3 stanno a guardare, oppure giocano a 3 come cercava Bologna per Bellinelli, con un blocco, per l'uscita del tiratore,
certo, una...
e il playmaker pronto a passare. Ma io gioco 2 contro 2, 3 contro 3, tralascio 5 contro 5, quindi anche le situazioni su rimessa, eccetera,
le posticipi,
sì,
diciamo,
sì, assolutamente,
aspetto formativo,
perché credo che poi sulle rimesse sia molto semplice. La rimessa è uno smarcamento che fai con la palla ferma, che è molto più facile di uno smarcamento da fare con la palla in movimento. Cioè, col palleggio aperto è più difficile smarcarsi, perché devi far combaciare il timing fra il palleggiatore, che è sotto pressione, con il giocatore che si smarca.
E se quindi... vogliamo, c'è anche un giocatore meno in campo, quindi forse c'è anche un po' più di spazio, esatto, dici, sulla rimessa, esatto, al di là che poi, sì, la rimessa sia ostacolata.
Sì. E lì si tratta solo di mettersi in linea con la palla e venire fuori e prendere il pallone. Non organizzo mai niente, non faccio blocchi per rubare un canestro. Mm-hmm. Se rubo un canestro è perché il ragazzo
interpreta bene
sveglio,
lui il cambio di direzione, capisce, esatto, velocità,
esatto,
certo,
capisce lui come muoversi e il compagno come passargli la palla.
Quindi non ho sbagliato quest'anno con l'under 3.
Esatto, sì. E su queste fasce di età che citava Massimo, quindi diciamo le medie, sull'instillare l'aggressività difensiva tout court, cioè un po' al di là di tutto? Inizia a essere già importante un po' il concetto di equilibrio difensivo?
No, io personalmente under 13, uno contro uno, cioè significa io marco il mio, tutto campo, metà campo, rientrando, eccetera, soprattutto se magari non vedo dov'è e devo, allora non vedo dov'è, rientro, ok, e poi prendo il mio e sto col mio. Under 14, uno contro uno, però comincio a spiegare a loro il distanziamento lato forte e lato debole, quindi chiuso lato forte, più aperto e più staccato al difensore lato debole.
Vecchio vicino vicino, lontano lontano.
Esatto. E under 15 cominciamo a mettere gli aiuti, gli aiuto, magari l'aiuto al lato debole, senza dare una regola. Mm-hmm. Ok? Aiuto dal lato debole e cerco di capire le situazioni di aiuto. Però difesa assolutamente chiusa. Mm. D'accordo? Niente di aperto. Giocare aperto ti porta ha dei grossi vantaggi a livello di squadra,
certo,
perché chi marca la palla ha dei vantaggi, perché dietro può rischiare, può prendere dei rischi, perché dietro sa che è coperto, mentre se dietro non è coperto deve imparare a difendere, a tenere, eccetera. Può concedersi il lusso di farsi battere perché qualcuno lo aiuta e ti porta dei vantaggi perché rubi palloni. Ho visto squadre under 13-14 vincere anche i titoli regionali
saltando col giocatore avversario, certo,
farsi battere in palleggio cercando di rubare da dietro con i compagni pronti dietro a dare una mano a recuperare il pallone e andare in contropiede. Ritengo che nella crescita e nell'educazione del giocatore, per il bene del giocatore, sia una delle cose in assoluto più sbagliate.
Sì, probabilmente l'aiuto lo puoi inserire quando l'attacco è talmente forte che, cioè, quindi verso i 15, quando comincia, diventa difficile riuscire a tenere,
sì,
fino alla fine.
Sai Max, io credo addirittura che non sia l'attacco abbastanza forte, ma che tu abbia coscienza di cosa significa giocare uno contro uno su palla e senza palla, globalmente, lato forte e lato debole. In quel momento lì tu hai coscienza, sei arrivato a un livello di fondamentali tale, difensivi, per cui metto dentro un altro fondamentale, che è l'aiuto. Poi, chiaro, non ce n'è bisogno, perché l'attacco avversario non è... Posso riuscire a tenerlo, vabbè, certo, senza aiuti, lo tengo senza aiuti.
Ne approfitto spudoratamente. A un certo momento, da soli, i miei hanno cominciato, se c'era la possibilità di raddoppiare, andavano.
Tutto ciò che fanno loro è bene accetto.
Non dimentichiamoci uno dei postulati, che è l'autonomia, sì, assolutamente, quindi il giocatore autonomo e responsabile
all'interno, certo, di una collaborazione. Chiaro. Ma guarda, qualsiasi cosa, Gaetano Gebbia, sì, a cui ho avuto la fortuna di fare l'assistente nazionale, mi diceva durante i raduni: se loro giocano pick and roll, noi glielo evitiamo, noi li facciamo giocare liberi, ma loro giocano pick and roll, se sono abituati nel loro club a giocarlo e si trovano bene, glielo lasciamo fare, perché limitabiano. Cioè, non andiamo a dire che il pick and roll è il danno totale al loro gioco, perché magari in futuro lo faranno. Nel loro club lo fanno già, sanno farlo,
glielo facciamo l'occasione fare. Trovano l'occasione nel quale farlo,
lo fanno. Non sono in grado di farlo o creano problemi, glielo togliamo.
Certo.
Io sono partito dal presupposto che se, perché per dirti, qualcuno aveva cominciato anche a cercare di anticipare quella che poteva essere l'azione, quindi ha rubato dei palloni ragionando su, Io a quel punto ho pensato che tutto quello che arriva da questi ragionamenti qua da loro diventa talmente loro che perché devo intervenire io?
Assolutamente. Sono d'accordissimo. Cioè, nel momento stesso in cui loro si sentono di fare una cosa e questo porta un vantaggio a tutti, va benissimo, perché se il tuo giocatore va a raddoppiare, il terzo deve capire dove mettersi sì. e dove andare. E quindi, se riescono a svilupparlo da soli, e uno va a raddoppiare, l'altro va a prendere la prima linea di passaggio certo. e va a chiudere
l'assunto. Riescono a un feedback chiaramente positivo della loro iniziativa.
Assolutamente. Certo. È una cosa in più che tu non hai insegnato, che è già dentro loro. E tu ci metti una vita per instillare una singola idea a loro, e loro l'hanno già fatta propria. Va benissimo.
Max, ci prendiamo una prima pausa, sì. quindi torna come sempre il time out del professore Simone Grigoletto. La volta scorsa ci ha portato nel mondo del cinema con Coach Carter esatto. e potrebbe essere che anche in questa occasione ci sia una citazione cinematografica.
Ascoltiamo con interesse.
Vai Simo!
Cari Nick e Max, in queste ore in cui sto preparando questo time out per Pick and Pod, siamo all'alba dell'NBA Finals. Il periodo cestisticamente più eccitante dell'anno e, che lo si voglia o meno, il punto più alto del nostro amato sport. Nel momento in cui le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori si staranno godendo questo vostro 18° episodio stagionale, le finali NBA potrebbero addirittura essere già concluse. E io penso al Simone del futuro e alle 30 ore di sonno perse per tifare Luka Doncic. Ed è proprio di finali che vorrei parlare. E per farlo, la cosa più ovvia mi sembra partire da Publio Ovidio Nasone. Ovidio per gli amici. Noto poeta romano vissuto a cavallo della data di nascita di Gesù Cristo. Nel suo poema più famoso, Le Metamorfosi, uscite nell'8 d.C., ci dice «Video meliora proboque, deteriora sequor», che, per coloro che hanno concluso il liceo da qualche anno, vuol dire sostanzialmente «Vedo ciò che è meglio e lo lodo, ma faccio ciò che è peggio». Insomma, il saggio poeta ci riporta al ben noto problema della motivazione. Di contro, allora potremmo chiederci dove troviamo la nostra motivazione, ancora meglio come fanno gli allenatori a motivare le proprie giocatrici e i propri giocatori. Cosa ci si inventa nei momenti dove la palla pesa di più, come nel caso delle finali. C'è chi punta tutto sulle risorse interne agli atleti e non si cura del resto, o chi invece cerca di costruire una narrativa attorno ad un avversario rivale o addirittura cattivo che va battuto. Qualsiasi delle due strade che decidiamo di prendere, il tentativo è quello di superare l'impasse di cui già Ovidio ci parlava 2000 anni fa. Certo, lui parlava della vita e noi solo dello sport. Eppure, ai versi del poeta rispondono i versi di Tony D'Amato, interpretato da Al Pacino in Ogni maledetta domenica, che restringono ancora una volta il gap tra sport e vita. Dice il coach: col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu questo lo impari solo quando quelle cose le incominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football, perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo.
E quindi ovviamente ringraziamo come sempre Simo che ci ha portato in Any Given Sunday questa volta, quindi non è più pallacanestro ma è sempre uno sport americano, quindi il football americano, con il famoso discorso
sei
di...
Sei commosso un po'.
Sì, beh, il football americano ha sempre uno spazio importante nel mio cuore. E diceva Simone, partendo da Al Pacino, anzi da Ovidio Al Pacino, che in sostanza la vita reale e lo sport poi si intrecciano sempre, in modo particolare anche su quei valori che si possono apprendere su un campo da football americano o su un campo da basket e poi possono essere spesi, trasferiti su quella che è poi la vita reale. Un po' già ne accennavamo prima parlando no, dei ragazzi giovani, e questa è una cosa che lo sport ha forse come aspetto grandioso, si può dire?
Credo che l'esperienza sportiva aiuti in maniera clamorosa eh, in maniera clamorosa la capacità di affrontare le situazioni nella vita. Credo proprio che sia estremamente importante per ogni ragazzo vivere uno sport, che sia di squadra o individuale, in maniera precisa, perché dà delle emozioni che poi riporti nella tua vita. Un amico metodologo mi raccontò che aveva la figlia che faceva le finali nazionali di nuoto, e nei giorni delle finali nazionali di nuoto aveva la versione di greco al liceo da dover sostenere, perché era l'ultima versione e la figlia aveva un ottimo rendimento scolastico. La professoressa di greco si arrabbiò quando sapeva che la ragazza non avrebbe fatto la verifica di greco, la versione di greco, perché impegnata nelle finali nazionali, minacciando quasi la possibilità di una ripicca, di un abbassamento del voto, eccetera. E questo amico mi disse: non ha importanza, metta il voto che vuole, lei non ha idea di quanto una finale nazionale dia a mia figlia rispetto a una versione di greco. Quello che imparano sul campo, il rispetto dell'avversario, il rispetto dei compagni, il rispetto di se stesso, ok, è un aiuto incredibile nella vita. Tutti quelli che sono che hanno fatto uno sport a un determinato livello e poi hanno studiato e sono diventati manager, hanno tutti successo perché sanno relazionarsi con gli altri e sanno relazionarsi con se stessi. Quindi credo che proprio lo sport dia un aiuto notevole al crescere all'affrontare le situazioni. Qualsiasi sport si pratichi, certo, e qualsiasi livello si pratichi, perché poi il livello è dato dalle tue capacità.
È chiaro, questo è inevitabile.
In fondo, che differenza c'è tra l'emotività di affrontare un'interrogazione e l'emotività di affrontare una partita o una gara?
Assolutamente, cioè saper gestire le proprie emozioni di fronte a un evento comunque che porta dello stress, che sia un gioco, un'interrogazione, diventerà poi un giorno, ma al di là degli sport individuali, degli sport di squadra, la capacità di relazionarsi con gli allenatori, con i compagni, con gli avversari, spesso anche poi in una fase successiva le aziende lo valutano come quella capacità di fare team building, esatto, per dirlo all'inglese, e quindi di essere anche magari bravi a lavorare di staff all'interno di aziende o quello che... Andiamo avanti con l'età, quindi saliamo superiori, quindi il greco torna in qualche, esatto, modo, per chi fa il classico, che o il latino, lo scientifico, oppure scienze applicate e informatica.
Ti ricordo che sono geometra, non esagerare. Allora,
impegnativo geometra.
Dai che poi ci
allora
credo.
Allora come oggi?
Dai che poi ci
credo. Adesso sai che hanno tutti quei nomi,
sì,
quegli acronimi, RIM, CAT, AFM.
Sì, lascia perdere, ti prego che mi perdo. Allora, per identificare la nostra categoria vuol dire under 15, under 17, quindi proprio come diceva Nicky, i primi anni delle superiori. La prima analisi è relativa alla tipologia delle difese che si vedono oggi sui campi di gioco, che rispetto a 10-15 anni fa sono molto più contenitive, conservative, finalizzate alla riduzione degli spazi e alla protezione del pitturato, spesso con i quattro difensori degli attaccanti senza palla orientati alla difesa dell'attaccante con palla, mentre una dozzina di anni fa i difensori erano molti più orientati sulle linee di passaggio, almeno questo ci sembra di leggere.
Che poi è un po' quello che, per dirlo magari a chi è meno tecnico, difesa aperta o chiusa si riferiva a quanto sei orientato verso la palla, aperta e chiusa a quanto invece sei un po' più proiettato a stare sul tuo diretto avversario, no? C'è questa cosa che ci ha detto Massimo,
allora,
come differenza secondo te?
Sì. Assolutamente.
E perché
intanto è ciclica.
Ah, ok.
Ciclica. Perché io sono stato in America 30 anni fa e sono stato all'Indiana University dove c'era Bobby Knight.
Il generale.
Purtroppo scomparso.
Scomparso anche di recente.
Sì. E loro giocavano chiuso. Lui aveva inventato la difesa chiusa. Fino a prima di lui giocavano aperto. Lui aveva portato la difesa chiusa, ottenendo dei risultati, eccetera. Aveva cambiato totalmente il mondo della pallacanestro dal punto di vista difensivo. E si sono adeguati tutti, perché l'NBA giocava così, eccetera. Poi si è arrivato allo sviluppo, secondo me, dappertutto, in maniera molto molto radicata del penetra scarica in attacco. Il penetra scarica chiamava aiuti e il penetra scarica ha creato la possibilità di tirare molti tiri da tre. Adesso sono pronti a tutti a chiudere le penetrazioni, sono sulla palla come dicevate voi, e chi riesce a ridurre i tempi di uscita sui tiri fa la difesa migliore. Però magari fra un po' si tornerà a rigiocare chiusi, chi lo sa, in base a come varia il gioco. Magari allargano ancora il campo, allargano la linea a tre punti, si segna un po' meno, si penetra un po' di più, cambia tutto. Cioè, no? Alzano certo. Il canestro, abbassano il canestro. Cioè,
si gioca in sei?
Cioè, potrebbe anche essere.
Anche se ti dico, ho avuto l'occasione di andare in panchina under 15 quest'anno, abbiamo giocato sta partita in trasferta e di fatto era un continuo la vecchia mezza ruota, con poi sta penetrazione che partiva non si sa quando e lo scarico. Io ho chiesto al difensore dell'angolo, perché c'era uno, di non andare a chiudere, non andare in aiuto. E questi hanno continuato a scaricare anche se non c'era l'aiuto. Quindi il problema secondo me era che sì, ma gli avete insegnato a sti fioi a che cosa serve quello che stanno facendo, o facciamo uno schema tour court e poi però se qualcuno rompe lo schema siamo del gatto.
Credo che ci sia proprio la... bisognerebbe tornare indietro. Cioè, se io ho dato a loro la capacità di leggere uno contro uno a 13, 14, 15 anni con e senza palla, leggere il difensore e quindi batterlo, non è più un gran problema. Cioè, loro possono aprirsi e quando tu fai una difesa aperta devi sapere che devi essere pronto o qualcuno ti dà una mano nel caso di backdoor, perché logicamente il taglio dietro con la difesa aperta è molto più facile. Se tu hai insegnato ai giocatori in attacco a muoverti senza la palla in base al posizionamento della difesa, guardando il proprio avversario, guardando gli spazi, che sia chiusa, aperta, riesci a giocare.
Certo.
Okay. Se tu non hai insegnato questi, allora finisci come hai appena accennato tu, Massimo, e cioè che la palla deve finire in quella posizione, deve finire in quella posizione. Okay. Io ho notato in questi anni che una delle cose basilari in attacco è imparare a prendere gli angoli del campo, che sono una delle zone dove non ci vuole andare nessuno, perché sembra che siano quasi messi in castigo. D'accordo? Mentre sono le zone del campo che ti danno molto più, che creano spazio, ma ti danno proprio più spazio per giocare. Perché in base al posizionamento del difensore, ok, tu hai molto più spazio per muoverti, puoi giocare molto sulla linea di fondo, non solo. Nel momento in cui vai a smarcarti e ti smarchi da un angolo andando verso l'ala, hai molto più spazio che dall'ala a salire verso la guardia. Quindi sono i ragazzi però nell'angolo del campo non prendo mai la palla, non è vero, però ci vuole del tempo per spiegarlo. Però se noi impariamo a utilizzare tutto il campo e impariamo a farli leggere e giocare senza la palla, poi non diventa difficile battere delle difese che siano di un tipo o di un altro tipo, d'accordo? Anzi, se sono aperte, secondo me va ancora meglio. La difesa aperta dà un aiuto clamoroso all'attacco nelle capacità di passare la palla, perché devi riuscire a vedere gli spazi, non solo il tuo compagno con l'avversario che lo anticipa, ma tutti gli spazi che si creano e che sono coperti anche dai difensori, magari più dietro, quelli che marcano gli angoli, marcano il post basso, eccetera.
Mentre attacchi, la famosa parola mentre, e quindi mentre stai attaccando la difesa aperta, quindi mentre stai palleggiando, utilizzi lo strumento palleggio per attaccare, devi riuscire a leggere questo. Ma quello che sta dicendo Mauri, per tornare a gara 1 della finale, quindi comunque a livello di professionisti, mi viene in mente il taglio sulla linea di fondo di Isaiah Cordinier, premiato da Schengelia, se non sbaglio, con un passaggio, proprio perché il suo difensore era proiettato a fermare Schengelia e molti erano invece molto preoccupati di Belinelli, e quindi meno in aiuto a chiudere altri spazi. O che la gara nell'overtime sia stata, non dico decisa, perché poi conta sempre la stanchezza di Bologna, la bravura difensiva di Milano, ma i tre canestri di Shields da tre punti di puro talento individuale in step back, che fanno pensare che questa sia proprio l'epoca del ball handler, e quindi per tornare alla difesa aperta può essere anche una risposta al fatto che mai forse come prima gli attaccanti con palla hanno tanti strumenti che prima non c'erano, o comunque venivano utilizzati di meno, veniva esasperato di meno forse l'uno contro uno con palla.
Sì, adesso è
l'epoca
iper-esasperato.
È l'epoca dell'iper ball handler,
esatto.
Che deve creare per sé e per gli altri.
Anche ieri ho visto alcune difese fatte su Shields, sono state fatte veramente bene.
Cioè, se no gli fai fallo praticamente, cioè, più di così.
L'unica altra cosa è accomodi, vai a canestro e qualcuno
viene, deve segare. Allora, dici, viene meglio due tiri liberi che una bomba.
Sì, esatto, ti faccio segnare da due eventualmente invece che da tre, però... lì c'è anche una questione di sfida individuale, cioè non potrà sempre segnarmi in faccia.
Ma c'è anche un po' un fattore statistico che dice che i tiri liberi Shields li tira magari col 90%, e quindi se gli fai fare 6 tiri liberi fa 6 su 6, quelle bombe contestate ieri fa 3 su 3, però in una serie storica magari ne fa 3 su 10.
Sì,
cioè, poi... giustamente c'è anche il giusto il provare a difendere in modo come dicevi tu, del gusto uno contro uno,
esatto, cioè,
parliamo già di difensori come Hackett, cioè, gente che ha anche un orgoglio individuale.
Sì, gente che ha un orgoglio, un'esperienza, un'età in cui dice porca miseria,
devo quando hai le mie mani su per le narici sbaglierai il tiro.
Invece ieri sera ha segnato, ma
sì.
Però
il bello... forse anche questo è il bello, no?
Sì, sì, ma il bello della partita di ieri sono state proprio queste
good
sfide
D,
qui.
Better O, buona difesa, attacco migliore, esatto. In quel frangente specifico,
cioè lui ha fatto canestro sempre, però il bello della sfida della sfida è stato incredibile vedere come tutti quelli che sono stati addosso hanno provato a marcarlo. Lui era in serata così, magari gara 2 non ha la stessa serata e la serie cambia, d'accordo, chi lo sa.
Per chiudere un po' così con le annate del settore giovanile, quindi abbiamo parlato delle medie, abbiamo parlato dei primi anni delle superiori, mancherebbe un po' la categoria under 19, no Mauri, ovvero il preludio all'ingresso nel mondo senior, sia per le proposte diciamo tecnico-tattiche che magari anche per la specializzazione tecnica, cioè forse un ragazzo inizia a intravedere in quell'età il ruolo che potrà avere in campo da adulto, diciamo da giovane adulto, anche da un punto di vista specifico. Possono essere anche utili in quest'età i doppi campionati, cioè fare un campionato serio parallelamente a quello under 19? È l'under 19 poi di fatto la categoria dove si dovrebbe, come dire, condensare tutto il percorso fatto negli anni precedenti?
Allora, intanto credo che una società, una buona società, se lavora, se deve ottenere un risultato, dovrebbe ottenerlo in under 19. Perché se hai lavorato in maniera buona nell'under 19 hai dei giocatori che sono pronti a subentrare, a entrare nella tua prima squadra,
certo,
o a affrontare bene il campionato senior. Logicamente se nell'anno under 19 fai il doppio campionato giocando un campionato senior aiuti sicuramente i ragazzi, perché il mondo senior non è il mondo under. L'altra cosa è, c'è la specializzazione dei ruoli, assolutamente, qui prendono un ruolo che sarà quello che vanno più o meno a ricoprire poi. Poi ci sono anche situazioni in cui però, ad esempio, soprattutto nel ruolo di ala, c'è gente che gioca da ala piccola nel campionato giovanile e poi quando arriva nel campionato senior, non ha delle capacità per giocare a un determinato livello, gioca un livello un attimo inferiore e cambia
un pochettino la posizione
e magari gioca in maniera tattica una posizione diversa. Però qui deve esserci una specializzazione dei ruoli, che significa che tutti sanno fare tutto, quindi il piccolo sa andare a giocare spalle al canestro, però il piccolo può essere un playmaker, può essere una guardia, il lungo può essere un'ala alta, può essere un centro, e deve essere preciso. Se riescono a essere impiegati in maniera costante in prima squadra, non serve il doppio campionato. Ma siccome nella maggior parte dei casi in prima squadra sono impiegati poco due giocatori, il doppio campionato
può essere utile,
assolutamente utile.
Io penso che quello che dicevi tu sia tutto corretto, ma volevo chiederti un po', visto che parlavi di ruoli, se ti piace un po', diciamo, è ciclica, no? Tu parlavi anche della pallacanestro, ma anche gli altri, anche gli altri sport. Questa un po' semplificazione che ormai i giocatori siano o ball handler, cioè che trattino la palla, o shooters, quindi tiratori, o screener, quindi fondamentalmente, cioè ormai il gioco si è ridotto tra chi blocca e chi la, ce l'ha in mano, e chi tira un po' su quanto hanno creato gli altri.
Beh, intanto bisogna capire le qualità dei giocatori, cioè secondo me se un giocatore sa bloccare e andare al ferro e sa fare quello, perché altre abilità non le ha, però poi da un metro sa prendere un pallone in mano e far canestro.
Tira col 90%.
Sa andare a trovare degli angoli di blocco precisi per l'uscita di un tiratore. Si costruisce delle carriere incredibili.
Sì, assolutamente.
Cioè tutti vogliono giocare col pallone in mano e fare canestro. Però quando uno capisce che faccio questo e salgo di livello e gioco a livello sempre più alto, perché lo vediamo anche nelle finali di Eurolega o in NBA, che c'è chi ha giocato delle carriere intere facendo un movimento, d'accordo, e bloccando per gli altri. E poi sugli scarichi sul gioco degli altri si è trovato pronto per realizzare qualche canestro.
Sì, guarda, ne parlavamo con Giovanni Vildera quando è stato nostro ospite l'anno scorso al podcast, che adesso è impegnato, no, nelle finali di Serie A2 con Trieste, che al momento in cui le registriamo addirittura hanno vinto tutte e due le partite contro Cantù, e che ci diceva: io ho fatto il settore giovanile, prima Petrarca, poi Reyer, portando palla, tirando da tre, eccetera. Adesso gioco praticamente a bloccare, pigliare rimbalzi, perché questo è quello che il mercato mi chiede, di fatto.
Assolutamente. Io ricordo anche qualche giocatore arrabbiarsi con gli addetti statistiche, ok? Perché gli avevano segnato i due rimbalzi in meno, dicendo:
io ci magno su questa
io
statistica.
Io ci campo con i rimbalzi. E se tu non me li segni, le mie statistiche vanno giù. Ma perché poi uno a un certo momento è finalizzato. Quindi anche a un certo momento in Under 19, cominciare a dire: vai a giocare in quel ruolo, fai questo, ti servirà per il futuro.
Certo.
Ma lui fino a quel momento era abituato ad avere il pallone e giocarsi uno contro uno, perché era più bravo degli altri. Però poi arrivi a un certo momento dove quelli bravi come te sono tanti, okay? E per salire di livello devi
specializzarti in poche cose fatte bene, chiaramente. Ma questo è un ambito, mi sento di dire, che nella nostra società l'iper, forse anche iper specializzazione sia a tutti i livelli, no Max?
Sì, resto nell'ambito del senior.
Sì.
Ad esempio in un campionato a 44 squadre come la divisione regionale 1, dove salire era un'impresa titanica questa stagione, secondo te non è il caso di dare più spazio ai giovani, riducendo tra l'altro sensibilmente anche i costi? Ma la domanda che mi faccio: sono così poco preparati i giovani al senior, o sono le società che non se la sentono di investire e di rischiare sui giovani? Perché io questa famosa frase, ma i giovani non hanno esperienza, sì, ma se non li facciamo giocare, quando la fanno l'esperienza? Da pensionati? Punto di domanda.
E poi l'esperienza non si insegna,
è solo il campo che
te la dà. Uno dei libri, Siddhartha di Hermanès, se lo possiamo citare, dice anche questo.
Credo che intanto la riforma dei campionati abbia allargato la forbice fra chi ha soldi e chi non ne ha, chi ha risorse economiche e chi non ne ha, in maniera clamorosa. E l'abbia allargato al punto tale che dalla serie B eccellenza alla B interregionale scendono 4 squadre. L'anno prossimo sarà 42 o 44.
Sì. Dovrebbe essere due gironi da 21, forse addirittura la B nazionale.
Ok, la B nazionale. Sono due gironi da 21, ok, ne vanno giù alla fine 4. Dalla B interregionale, dove sono 96 squadre, ne salgono 4. A questo punto vuol dire che tu, per vincere il campionato di B interregionale, devi
spendere 400.000 euro, non lo so, dico per dire, come, un budget come, da B quasi.
Sì, un budget, devi avere un budget come quello da B, quindi 600-700.000 euro.
Non sbagliare un singolo giocatore.
Non solo, avere la fortuna che nessuno si faccia male nel momento cruciale di una partita. Okay. Questo dovrebbe far sì che le società comincino a pensare: benissimo, voglio salire in A2, perfetto, faccio un determinato tipo di squadra. Devo salvarmi. Alla fine ne va giù una. Se io ho 6-7 giocatori buoni e l'ottavo, il nono, decimo sono tre ragazzi giovani, tra numero di partite, infortuni situazioni di vario tipo, io gioco almeno con 8 ogni partita, perché altrimenti non reggo un campionato di 40 partite, ok? Quindi per forza di cose, più la coppa eccetera, le amichevoli, non riesco a reggerlo con 7 giocatori, a poco li faccio giocare. Voglio salire assolutamente in Serie A, faccio una rosa di 12 professionisti di alto livello, ho un budget perché so che l'anno prossimo vado a giocare
andrò
un campionato.
A incassare, tra virgolette, monetizzare questa promozione. A un
però
livello più alto.
Io sono dell'idea che devi salvarti, ne scende una e negli ultimi anni abbiamo visto che poi a metà anno c'era qualcuno in crisi per cui ha mollato, eccetera. Sinceramente farei la squadra di 6-7 giocatori e gli altri sono i giovani. All'inizio giocheranno 3 minuti ciascuno, non è detto che se questi hanno un po' di qualità e acquistano fiducia non possono giocare più minuti e tu probabilmente l'anno dopo invece che 7 ne prendi 6 perché ti sei salvato e ne hai almeno uno in più dei tuoi che può stare in campo.
Anche perché i giocatori un po' attempati, 35 anni, 37 anni, per quanto i 35 anni di oggi non siano quelli di 20 anni fa e neanche di 30 anni fa, quando si inizia a giocare, no, abbiamo i play-out, abbiamo visto anche di recente la Binazionale, che ha cominciato a giocare ogni 2 giorni, inizia a sentirsi anche il peso anagrafico quando col caldo di fine maggio, inizio giugno giochi ogni 48 ore e ti giochi tutto.
Certo. Un certo tipo di squadra, preghi il signore di arrivare a posizione spiaggia e poi invece ti ritrovi mischiato nei play-out, rischi.
Iniziano a essere dolori.
E diciamo che quest'anno ne abbiamo visto probabilmente qualche esempio.
Vicenza è andata bene, mentre Virtus Padova non è stata altrettanto brava e fortunata. Ci prendiamo la seconda pausa, ovviamente lo sanno tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, che abbiamo questa splendida, ormai da 18 puntate, rubrica gestita dai ragazzi di Basket Books. In questo episodio ritorna Riccardo Mele, a noi piace chiamarlo Richard Apples, come lui si è fatto conoscere su Instagram, e questa volta si può dire che va verso forse quei giocatori mitici, unici, se non addirittura, lui dice giustamente, ma lo ascolterete, che l'aspetto forse meno interessante è proprio stabilire se sia il più grande o meno di tutti i tempi, che è sempre una cosa che è più da articoli estivi, quando non si sa che cosa scrivere ad agosto in NBA si torna sulle classifiche di tutti i tempi. Però stiamo andando, no Max, verso, beh, per me è quello che, avendo 13-14 anni, quando poi è rientrato in NBA dopo la prima pausa e ha dominato di nuovo, è un po' quello con cui sono cresciuto.
È quello che provavi ad imitare, ti schiantavi contro...
È quello per il quale il numero 23 era un numero inesistente per tutti fino al giorno in cui non lo ha indossato lui e fino a che la Nike, come dicono ad oltreoceano, non ne ha fatto uno dei più grandi brand commerciali che tuttora oggi, a distanza di anni, resiste. Quindi va bene, dai, l'avrete capito, si parla di Michael Jordan, di un libro dedicato a His Highness, Sua Altezza Aerea, e quindi ascoltiamo volentieri l'intervento di Riccardo Mele nella rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Michael Jordan, la vita, scritto da Roland Lazenby e pubblicato da 6610 Second all'interno della meravigliosa collana Vite Inattese. Ci sembrava giusto e doveroso trattare un libro che parlasse dell'uomo simbolo della pallacanestro, stando però ben attenti a non cadere nel tranello della futile discussione sul GOAT, anche perché lo sono tutti, il più grande di sempre è Dejan Budiroga. E a parte gli scherzi, nel ricco paniere delle pubblicazioni dedicate a His Highness, in italiano nel corso degli anni sono usciti circa una decina di libri, abbiamo scelto quello che a nostro avviso è più ricco e completo. Roland Lazenby, l'autore, è una penna che, almeno al di là dell'Atlantico, non ha bisogno di presentazioni. Autore di moltissime pubblicazioni sul basket NBA, grandissimo conoscitore della pallacanestro a stelle e strisce in tutte le sue molteplici sfaccettature, ci ha regalato una pubblicazione che, più che un libro, definirei un'enciclopedia. Quasi 800 pagine, avete capito bene, dove la vita e la carriera del numero 23 dei Bulls vengono sviscerate in ogni dettaglio. Un'autopsia sportiva, in pratica, se mi è concessa l'allegoria. Non è una lettura semplice, è veramente quello che in gergo viene definito mappazzone, ma ad oggi non esiste nessuna biografia di Jordan più esaustiva di questa. Attenzione, il fatto che sia importante a livello di numero di pagine non significa che sia una lettura pesante, anzi. Lazenby scrive molto bene e la traduzione è ottima. Il contenuto è estremamente completo ed estremamente interessante. È chiaro che se cercate un libretto o una lettura cosiddetta da spiaggia dovete puntare il mirino da un'altra parte. In conclusione, questo è un libro consigliatissimo a tutti i fan di Sua Altezza Aerea, anche perché troverete dentro davvero di tutto. Bulls, North Carolina, Nike, basket, vita, famiglia, vittorie, sconfitte. A mio avviso questo è un must have per la libreria di ogni appassionato di pallacanestro. Chiudo segnalandovi che Lazenby ha scritto un altro mappazzone anche su Kobe Bryant, sempre per 66 Second. E il consiglio di oggi è questo, Michael Jordan, la vita di Roland Lazenby. Amici di Pick and Pod, alla prossima e mi raccomando, leggete il basket.
Grazie mille a Richard Apples, un altro bel libro da aggiungere alla biblioteca di Basket Books.
Ascolta, Max, hanno ritirato il numero 6 di Bill Russell, quando i Celtics, vabbè, sicuramente, ma il numero 23 di Michael Jordan, secondo te andrebbe ritirato?
Andrebbe ritirato,
da,
sì.
Da tutte le squadre NBA?
Beh, da tutte non lo so.
Chicago Bulls l'hanno già ritirata. Esatto. Tu dici magari quando centenario, Jordan ultra centenario, forse lascerà questo mondo terreno, questo globo terracqueo, forse un giorno i posteri ritireranno,
Ritireranno anche il 13 con cui ho giocato io, non succederà mai.
Non credo che succederà, però se vuoi io posso fare una canotta e attaccarla qui in sede.
Grazie,
in tuo nome.
Sai che forse ho ancora la canotta di quando giocavo alle medie?
Ma sai che il primo numero che ho utilizzato a 9-10 anni, quando ho iniziato a giocare a basket, alla Madonna Incoronata, mi allenava Stefano Zecchinato, che saluto, era il numero 13, proprio perché era il numero di Dexter Cambridge. Giusto. Stefano Zecchinato ci portava al San Lazzaro a vedere la Floor in A2. Io ho visto quello che era il più bravo di tutti, ho detto aspetta che mi piglio anch'io il numero 13, chi sia mai che porti fortuna.
E poi abbiamo scoperto che non era un problema di numero, ma era un altro discorso. Torniamo quasi per
persone
serie.
Andiamo a Michael Jordan.
Mauri, Michael Jordan.
Inarrivabile. Io amavo Larry Bird. Insomma, tutti dicevano che non saltasse niente,
non è vero. Saltava.
Correva e saltava, poi la schiena l'ha bloccato. Aveva delle intuizioni e un modo di giocare che era meraviglioso.
Aveva questo difetto di buttarsi su ogni pallone che gli ha accorciato la carriera, questo piccolo difetto. Sì. Si schiantava sulle sedioline.
Sì. Era veramente, ma lui... La fortuna di Larry Bird è che è cresciuto nello stato dell'Indiana. Stato dell'Indiana a livello giovanile. Quindi...
Basketball State, viene chiamato, assolutamente.
Si gioca una pallacanestro clamorosa, di altissimo livello fisico e tecnico. E per eccellere lì devi essere bravo. E lui queste capacità le aveva, poi aveva.
Tu hai citato Bobby Knight della gloriosa Indiana Hoosiers, ma lui fece Indiana State,
andò un anno in realtà. Un anno da Bobby Knight, e i vecchi che c'erano all'interno dell'università, della scuola dell'università, non lo trattarono molto bene. Durò circa 2 o 3 mesi e si ritirò. E tutti si sono chiesti, ma se l'allenatore migliore che c'era al mondo... Col giocatore più intelligente fossero stati assieme, cosa avrebbero creato? Però lui non si trovava bene e tornò a fare praticamente un lavoro tipo quello dello spazzino, cioè, o meglio, dell'operatore ecologico.
Anche perché lui veniva da una piccola cittadina dell'Indiana rurale, giocava all'aperto con i suoi fratelli, con i quali si picchiava.
Esatto. Penso saranno io ci sono passato con il Greyhound all'epoca e penso saranno 200 con i quadrupedi. Ok, quindi... quello è il numero di persone che abitava lì, e lui
questa te la puoi giocare
200 con i quadrupedi, bellissimo.
E lui lì è venuto fuori, però
tornando...
giocavo una pallacanestro fantastica. Michael Jordan era l'assieme di una pallacanestro meravigliosa con in una fisicità che era irreale per il momento. E lo spirito vincente di Larry Bird, di Magic Johnson,
e forse anche l'estro di un tale Julius Erving, per dire, cioè è un po' un clone.
Tutto assieme era stato preso a lui, stato preso a lui, perché veramente giocava in una maniera incredibile. Io vedo giocare, adesso si sente parlare, eccetera. Io, l'unico che mi ricorda Larry Bird nelle finte, nel modo di giocare, è Luka Doncic, che io non amo, cioè non è un giocatore che mi fa impazzire, però ha
il suo totale controllo sulla partita mentale, pur non essendo quell'atleta che, per il quale diresti facciamo il salto triplo.
Delle cose che penso lui abbia visto i video, sappia i video di Larry Bird a memoria, perché ha visto e ripete, fa le stesse cose che faceva. Imitare Michael è molto più difficile, è molto più difficile. Ok, perché? Perché oltre alle qualità fisiche c'è gente che ha qualità superiori addirittura a quelle di Michael, doveva avere la tecnica individuale e soprattutto il suo livello di competitività, che era incredibile.
Forse sul livello di competitività Kobe Bryant ci è andato assolutamente vicino.
Vicino. Ricordo in un'intervista Michael Jordan che raccontava che durante le prime partite che giocò contro Kobe Bryant, Kobe gli chiedeva al momento che andavano i tiri liberi, diceva: ma sto giocando bene? Sto facendo bene questo? E capiva, lui all'inizio credeva fosse ossessione di Kobe, e poi invece che era solo passione per il gioco che Kobe aveva in maniera smisurata. Infatti quelli della mia generazione o un po' più giovani di me sono cresciuti con Michael, quelli della generazione successiva vedevano come simbolo a Kobe, assolutamente.
Sì. E il tuo rapporto con la lettura invece, ti piace leggere? Lo leggi su supporti digitali?
No, leggo solo cartaceo. Leggere digitale mi dà fastidio. Leggo cartaceo.
Hai qualche genere preferito?
Il legal thriller, tantissimo.
Ah, sì, vedi.
Legal thriller moltissimo. Poi leggo anche libri di qualche biografia di sport. L'ultima che ho letto, adesso non insultatemi, è stata quella su di Zlatan Ibrahimovic, che è un personaggio incredibile, con un livello di autostima nettamente sopra la media, e però con delle capacità e una mentalità vincente come pochi. Ok, oltre a essere una persona estremamente intelligente, perché non raggiungi quel livello di gioco se non sei intelligente. Puoi non essere colto, puoi non avere un'educazione integerrima, però sicuramente sei una persona intelligente, altrimenti a quel livello non giochi.
D'altra parte ormai si dice che secondo gli studi scientifici i tipi di intelligenza siano 9 addirittura, quindi potresti avere un'intelligenza in un campo magari che non è necessariamente, cioè non è che il concetto di intelligenza se no sarebbero tutti premi Nobel, in realtà magari eccellono invece in un altro campo.
Quindi saranno costretti a trovare un decimo per potermi definire.
Possiamo applicare contestualmente alla lavorazione della maglietta numero 13, cercheremo un decimo tipo di intelligenza. Mi fai lavorare anche l'estate? Va bene, volentieri. Invece purtroppo ho lavorato male nel recupero delle domande che le ascoltatrici e gli ascoltatori ti hanno mandato per la mossa del giaguaro, nel senso che io sul telefono, mano a mano che mi arrivano, o via Instagram o via WhatsApp o via email o vari modi con i quali ci raggiungono, con i quali ci contattano, me le salvo in queste che si chiamano note del telefono. Non so se te le ho mandate via email, se le ho mandate a me stesso nel gruppo WhatsApp che ho con me stesso, ma questo è un altro discorso del quale parleremo un'altra volta. In sostanza devo recuperarle, e quindi abbiamo pensato:
stai tranquillo, l'attesa rende più bello il piacere. Quindi
volevo dirlo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che non sono perse le domande, le recupereremo perché ci tengono ad avere le tue risposte. Però per
si potrebbe fare qualcosa di strano, che ho un'idea per la testa che non ti piacerà niente. Ma allora... questa è un'altra citazione di un film comunque.
Già la maglietta, poi anche il tipo di intelligenza è un'altra cosa che non mi piacerà.
Che giornata, ragazzi, che giornata.
Comunque dicevo, potremmo occupare, riempire questo vuoto della rubrica La Mossa del Giaguaro, coinvolgendo Mauri, visto che ce l'abbiamo qui a portata di mano, di microfono e di palla.
Direi che è un'occasione da assolutamente...
E allora andiamo, vai, giochiamo un po' con Mauri.
Allora, ovviamente, perdonami, ma cioè, non posso essere sempre serio, quindi la presentazione sarà un po' seria.
Vai.
Allora, abbiamo optato per questa nuova rubrica di botta e risposta, quindi contro il reflusso gastroesofageo, l'ho detto anche giusto, anche di me, delle incertezze degli allenatori, e ora disponibile nelle migliori erboristerie la pasticca naturale del dottor Mauri.
Oh.
Quindi un bel spazza dubbi, botta e risposta tecnico con coach Maurizio Toniolo.
Quindi dalla prossima settimana si va in erboristeria, si chiede la spazza dubbi, che è una pasticca naturale contro il reflusso gastroesofageo.
Non sta a dirlo sul serio che qualcuno va veramente a cercare.
Scusa, un prodotto del dottor Mauri. Vai, partiamo, mi piace.
Vabbè, allora, a che età inserire nel giovanile un sistema di gioco offensivo senza blocchi?
Quando sanno giocare uno contro uno con e senza palla.
Perfetto. Sei favorevole all'uso dei raddoppi a tutto campo, uomo press o zona press?
Sì, se sanno difendere uno contro uno con palla e senza palla.
Ma ti piace di più la uomo press o la zona press?
Assolutamente la uomo press.
Qual è la prima tipologia di blocco che insegneresti ai ragazzi e a che età?
Allora, se tu hai introdotto un sistema di gioco offensivo senza palla fatto sui tagli, il primo blocco che andrei a insegnare è blocco cieco, perché è la continuazione del movimento del taglio, l'aiuto sul movimento del taglio. Se lavoro su delle situazioni di gioco offensivo senza blocchi in penetra e scarica, userei il blocco flare, che è un blocco cieco in allontanamento.
Comunque tutte situazioni ad aprire spazio.
Assolutamente.
A che età inserisci la difesa a zona e se preferisci la zona pari o dispari? E in una fase iniziale preferisci insegnarla allungata a tutto campo o a metà campo?
Allora, sulla prima delle due domande è nel momento in cui mi rendo conto che c'è il bisogno di imparare ad attaccare la zona, devo insegnare una difesa a zona.
Certo.
E quindi penso che ad under 17 vada insegnata la difesa a zona per imparare poi ad attaccare.
Certo. Sul pari o dispari hai una preferenza o ti basi in base ai ragazzi, diciamo?
No.
Non
ho una preferenza, okay. Assolutamente. Ricordo che ad un clinic a Montecatini nell'89 un allenatore africano chiese al relatore americano riguardo una difesa zona 3-1-1 a metà campo e tutti, da veri soliti bacchettoni italiani, ci mettemmo a ridere. L'allenatore americano prese la lavagna e spiegò la difesa 3-1-1 a questo allenatore africano. Quindi
si può fare tutto.
Quindi, si può anche fare la 2-2-2 di Auronzo Canavole.
No, 5-5-5.
Ah, 5-5-5.
Beh, se non ricordo male.
La 2-2-2, se tu vai a coprire buttando dentro il campo senza che l'arbitro ti veda un angolo del campo, può essere.
Se l'allenatore con la scusa di dare un'indicazione al suo giocatore toglie una corsia di corsa all'avversario, non è molto sportivo, ma potrebbe essere una 2-2-2. Ma David Blatt faceva la 1-1-3.
Sulla seconda domanda,
se preferisci segnarla
allungata.
Esatto, il buon Mario De Sisti diceva che prima si fanno le cose in uno spazio più breve, poi uno spazio un po' più ampio e sempre più ampio fino ad allargare tutto il campo. Quindi
partiresti, diciamo, sempre, prima con le regole a metà campo e poi si può allungare, certo. Vai.
Parlando di passaggio consegnato, end off, grazie Nick che mi fai dire questa roba bella, preferisci il passaggio consegnato in palleggio?
Il dribble end off sarebbe.
O preferisci il dai e segui?
Allora, credo che l'end-off sia l'estrema ratio, e cioè io gioco end-off perché non riesco a trovare un passaggio. Non gioco end-off come strumento. Perché, ok, quindi non preferisco uno dei due. Può esserci che a un certo momento giochi degli end-off perché so che sono all'anno under 15 e nell'anno under 17 comincerò a introdurre il pick and roll.
Okay.
E allora gioco l'end-off propedeutico al pick and roll.
Certo. Nel settore giovanile, parlando di difesa, si considera importante, se non fondamentale, la responsabilità individuale.
E ne abbiamo parlato diffusamente oggi, direi.
Sei favorevole ai cambi sistematici sui blocchi?
Ovviamente quando sono più grandi. Sì.
Allora, se devo ottenere un risultato di squadra, ci può stare. Se devo sviluppare la capacità individuale, direi di no, perché ognuno deve provare ad arrangiarsi, a passare sui blocchi, a forzare, a stare. E anche quando io vado a fare un lavoro sul pick and roll, cioè nelle ultime fasce, vorrei sempre che lo show venisse fatto e venisse fatto in maniera aggressiva certo. In modo da attaccare la palla andando perpendicolare al palleggiatore, non proprio perpendicolare perché altrimenti rischi di spezzarlo, leggermente in diagonale, ma con le mani pronte, molto abbassato, con le gambe larghe, le braccia larghe, per andare a toccare la palla, a disturbare realmente il palleggiatore. Quindi potenzialmente il cambio difensivo lo faccio se ho una situazione tattica e devo vincere una gara. Però se questo non è l'obiettivo, e non dovrebbe essere a livello giovanile, dico, ognuno sta col suo, si forza
e si prova,
e si prova a restare.
Ma quindi, cercando di passare davanti sempre, il bloccante?
Sempre. O... Addirittura, se io dovessi fare un cambio difensivo, perché c'è un pick and roll e faccio un cambio difensivo, vorrei che il difensore del bloccante andasse a fare uno show molto aggressivo e il difensore di chi ha la palla, quindi del bloccato, passasse sopra il bloccante, d'accordo? In modo tale a tenere una pressione notevole sempre e far capire che quella è la strada da percorrere. Poi ci fanno canestro, ne prendiamo atto, però così creo a loro estrema aggressività, estrema voglia a provare a difendere.
Certo.
Perché il cambio difensivo rischia di diventare una scusante. Ma lui è troppo grosso e quindi mi ha portato in mezzo all'area, ok? Ma quello è troppo veloce, se vado fuori rischia di battermi. Invece io accetto il cambio difensivo, questo arretra, mi punta uno contro uno, devo provare a tenere e rincorrerlo.
E poi parlando di blocchi non sulla palla, ormai gli attacchi sono diventati molto bravi a sfruttare lo splittare il blocco, insomma, quindi...
Credo che poi anche lì, devo uscire assieme e devo forzare per arrivare assieme. Non è detto che debba anticipare il passaggio, però devo arrivare sulla palla. Ieri Bellinelli ha fatto un paio di canestri con la gente che era dentro la maglietta.
Ah, sì.
Bravo lui, però la difesa era stata eccellente. Se possibile,
certo.
Poi Messina si è arrabbiato con il difensore, ma penso che...
Per tenere alta l'asticella,
così. Perché ha fatto veramente un lavoro eccellente.
No, io ho visto delle cose tattiche molto, molto belle, ad esempio anche l'anno scorso, nei quarti di finale di Eurolega femminile a Schio, dove sul pick and roll matematicamente facevano cambio difensivo, anche se c'era un mix match non gliene fregava niente, c'era un piccolo che difendeva sul lungo, poi c'era una rotazione organizzata per un cambio a tre, hanno sbagliato una volta solo in tutta la partita e hanno preso un canestro, ma poi...
E poi lì si entra anche sul... magari quelle determinate avversarie giocano quel particolare schema pollice basso che allora noi andiamo a preparare in video in settimana.
E quelle determinate giocatrici
hanno
delle qualità che tu conosci perché le hai viste centinaia di volte e riesce a giocarci contro, ma a livello giovanile dove non vai a scoutizzare l'avversario se non in qualche raro caso e sai che potrebbero giocare, non sai se lo giocano, potrebbero giocare una situazione di quel tipo,
è giusto andare sulla regola e non sull'eccezione.
Però ne approfitto, un'altra curiosità, far fare un passo indietro in giovanile, far fare un passo indietro al difensore del bloccante per far passare il difensore che viene bloccato tra...
Cioè passare in terza. No, Mauri non dirà mai che gli piace.
No, non mi piace. e poi c'è il fatto che se l'attaccante sa giocare, riblocca e crei una situazione di palleggio, arresto e tiro molto facile.
A un certo livello, magari under 19, qualcuno potrà tirare anche dietro quel blocco, certo. Vai!
Ok, pick and roll ti piace? Ne viene fatto un uso eccessivo? Quando lo inserisci? Quando inizi ad allenarlo?
Lo inserisco più tardi possibile, non mi piace. Mm-hmm. quando inizio a allenarlo, dovrei cominciare ad allenarlo nell'under 13, ma non il pick and roll, tutti i fondamentali che ci vogliono per giocare un pick and roll. Cioè, giocare un pick and roll sembra uno scherzo, c'è una marea di fondamentali dal ball handler che deve imparare a capire gli spazi, a dove muoversi, d'accordo, a come passare la palla e successivamente a come portare il blocco, quando prendere il blocco, come arrivarci, come fermarsi, eccetera. No?
Su questo posso chiederti se, secondo te, rispetto al famoso gioco a due Stockton to Malone, ormai il pick and roll sia come minimo un gioco a quattro? Nel senso, è una collaborazione molto evoluta, cioè non si limita a quei due giocatori coinvolti, bloccato e bloccante, per intenderci, perché le sponde, cieca, in visione, anche ai corsi se ne parla.
Assolutamente.
Cioè, ormai è diventato una cosa molto complessa.
È diventato complesso. Lo giocano ad alto livello, gli adattamenti difensivi sono sempre diversi, quindi sicuramente è una cosa diversa rispetto a Meneghin e D'Antoni.
Certo, okay. È chiaro. Quindi il famoso prendere vantaggio, poi per mantenerlo, per utilizzare un linguaggio anche più tecnico, quindi, deve essere fatto di squadra.
Quindi a Mauro piace, non piace il pick and roll, ma piace il pick and pod.
Vabbè, quello penso sia l'unico pick and pod che piace.
Allora, come insegni il rapporto tra vittoria e sconfitta alle nuove generazioni? Fanno più fatica di quelle precedenti a distinguere la gioia di una vittoria dalla delusione di una sconfitta?
Beh, l'aspetto emotivo ce l'hai parlato anche un po' prima.
Parto dalla seconda. Sì. No.
Non c'è una differenza.
Non c'è una differenza. Quando perdono, sì. Se hanno valori,
accusano il colpo.
Sì, diciamo. Accusano il colpo, sono incazzati, giustamente. Mm. Io ho visto ragazzini under 14 piangere quest'anno in spogliatoio a fine partita per una partita persa.
Perché ci tenevano.
Perché ci tenevano e sapevano di non averla giocata bene. Anche perché poi non vado mai con le carezze. Okay? Vado
con tra il fioretto e l'ascia.
Sì, ma non a fine partita, non a fine partita, perché di solito non entro in spogliatoio. Mm.
Però magari l'allenamento successivo si riprende il discorso.
Ma mi hanno detto proprio i ragazzini, guarda che lui sta male, che lo stesse male, invece era per la partita persa, perché lui non aveva giocato la partita che pensava di poter giocare. Il rapporto tra vittoria e sconfitta lo insegno in maniera molto semplice: dai il massimo e per il resto non è un problema. Puoi vincere o perdere, poi c'è un avversario. Se è più forte di te, puoi dare il massimo e perdi. Se è meno forte di te e dai il massimo, probabilmente vinci. Ma l'importante è dare il massimo. Poi lavoriamo per farti diventare ancora più forte. Però quando tu dai tutto quello che hai, siamo a posto.
Domanda semiseria. Abbiamo un dubbio. È una rubrica spazza dubbi o spezza dubbi?
No, credo di non aver spazzato nessun dubbio, anzi averli lasciati tutti, però è divertente perché almeno...
Però su questo possiamo dire che gli allenatori che hanno più dubbi che certezze forse sono quelli anche più aperti all'ascolto, per tornare a una cosa della quale hai parlato prima, e anche alla curiosità di imparare, di confrontarsi.
Guarda, sentivo l'intervista a Trinchieri.
Sì.
Che diceva: voglio dei vice allenatori che dicano esattamente l'opposto di quello che dico io.
Poi magari li manda al caldo. No, vabbè, certo, però lo yes man non serve né al capo allenatore né allo yes man stesso.
Cioè, tu devi contestare. Io quest'anno, facendo individuali con i lunghi della Serie B, contestavo a loro determinato tipo di movimenti. Cioè, guarda, questo non lo stai eseguendo bene, c'è questo, e sono magari ragazzi usciti da settori giovanili importanti.
Certo.
E loro, soprattutto uno, Antonietti, posso fare il nome, lo recepiva sempre in maniera molto positiva, cioè ci pensava. E poi provava e poi mi dava la sua versione.
Magari lavorava a suo modo, certo.
Okay, quindi...
Beh, un bel approccio.
Sì, 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 assolutamente.
Assolutamente. Siamo arrivati
in conclusione. Il must, perché non può mancare.
Non può mai mancare.
Non deve mancare questa domanda. dopo la partita, carbonara o aglio, olio e peperoncino?
Dipende dall'orario della gara.
Perché poi c'è la digestione. Però sai che adesso in erboristeria non ho un prodotto che fa digerire
il pieracino, che è contro il reflusso gastrico. Certo, però...
diciamo un orario normale...
Sinceramente... Anche entrambe.
Ah, un bis.
Sì, io poi per i primi impazzisco, anche entrambe. Ne ho mangiato ultimamente uno in Trentino, una carbonara trentina, fatta in maniera non tradizionale, certo, proprio loro. Infatti l'hanno richiamata carbonara trentina. Oltre a, penso, ci fosse... mi hanno dato quella normale ed era sul letto e 20 letto 30 di pasta. Io no, ho spazzato tutto e poi ho pulito con la straccetta con il pane. Ma fanno anche quella maxi ogni tanto, cioè mangi solo quel piatto con oltre duetti di pasta.
Oh!
E sono delle cose meravigliose.
E allora, con la promessa di passare anche in Trentino per provare la versione della carbonara trentina, ringraziamo Mauri. Grazie Maurizio di essere stato in nostra compagnia, è stato un vero piacere.
Grazie a voi, veramente.
Grazie, è stato bello. Grazie mille, perché c'ha poi, penso che anche ai giovani allenatori servirà moltissimo.
Sì, io mi permetto di dire che non avranno la fortuna a questo punto di avere Maurizio come formatore, ma ne avranno sicuramente tanti altri.
Beh, possono sempre telefonare, però
sì, penso di sì. Adesso sì, mandiamo in onda anche il numero.
No, però possono scrivermi, dai.
Se chiunque voglia sapere qualcosa, non ci sono problemi. Posso dare la mia opinione, cioè, no? Non si insegna niente, però. La propria opinione lo si può dare.
Assolutamente.
Grazie. Bene Max, ancora. E allora con le finali di Serie A che sono partite e con le finali di NBA anche sono partite, noi ci diamo appuntamento...
Con la gente che sta per partire in vacanza, noi no.
Ok, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Pick and Pod, ovviamente.
E non potete mancare.
Ciao, alla prossima!
Ciao. Ciao.